when no one else can understand me, when everything I do is wrong. You give me hope and consolation. You give me strength to carry on.
Salve a tutti, ben ritrovati, grazie, grazie mille, ben ritrovati alla nuova puntata dell'Urlo del Titano. Come vedete questa settimana siamo stati puntuali, non ci sono stati, ci sono state pause dovute a motivi tecnici. Torna in trasmissione il mitico Alessio, ciao Alessio.
Ciao a tutti, ben trovati, come va?
Ecco. Bene, 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 perché insomma siamo in piena era Ryan Tannehill, ci eravamo lasciati con buone prospettive ma anche con tanti dubbi, ci eravamo lasciati sperando di vincere contro Carolina e dando per scontato che praticamente contro Kansas City sarebbe stata una sconfitta indolore, invece ci hanno fatto molto male i Panthers, ma poi ci siamo rifatti andando a battere contro ogni pronostico i Chiefs e dimostrando di essere il simbolo dell'FC South. Voi sapete che nell'FC South tutto è possibile, nell'FC South fino alla fine ogni risultato ci può stare, e i Titans ne sono il simbolo perché proprio hanno ribaltato tutti i pronostici nel bene e nel male. Allora andiamo a vedere come procede l'era Ryan Tannehill. Dopo quattro partite, la terza si è giocata contro i Panthers. Intanto in sottofondo sentite Alessio che sta banchettando come suo solito.
Non sono io. C'ho un cane che mi sta seguendo, e siccome ha la medaglietta che ciondola, il cane che fa questo, sì. Sì, vai, Simba, vai.
Fai un giro. Non è che...
Sì, c'ho qui Simba e Greg, ve li presento, sono due marroni.
Bene, ciao. Allora, dicevamo, c'è stata la terza partita dell'era Ryan Tannehill contro i Panthers, una partita nella quale, insomma, l'era Tannehill sembrava già al tramonto, visto che è stata una gara molto difficile, in cui sono emersi i suoi limiti, ma... veramente difficile dire chi abbia deluso di più in questa gara, nella quale se non la vittoria ci si aspettava comunque molto di più.
Sì, deluso Tannehill, purtroppo sai, gli darei molte attenuanti. Siamo andati a giocare contro Carolina, una squadra che soffriva tantissimo le corse, e non abbiamo corso, abbiamo costretto Tannehill a rincorrere fin dall'inizio, quindi a lanciare, e non siamo riusciti a muovere la palla praticamente mai. Giusto il primo drive siamo arrivati in fondo, ha funzionato un pochino, abbiamo sbagliato il field goal, e poi non so, ci siamo fissati fino alla fine del terzo quarto, se non sbaglio, no, fino all'inizio del terzo quarto siamo fissati con le corse, con i lanci, e solo all'ultimo abbiamo tirato fuori un pochettino le corse di Henry, ma era troppo tardi oramai per recuperare una situazione di una squadra che ha McCaffrey, che non dico che segna a ogni possesso, ma facilmente ti mette in difficoltà e ti porta via tempo, e qualche punticino arriva sempre a farlo su field goal piuttosto che su touchdown.
E sì, quindi... diciamo che questa partita ha riproposto anche il tema ormai che è il leitmotiv di questa stagione, ovvero la consistenza del nostro offensive coordinator, molto criticato per il gameplay impreparato e impostato per questa gara, perché come dicevi tu, poche corse contro una squadra che soffre, che avrebbe sofferto molto, tra l'altro un running back come il nostro, e invece molti lanci, tra l'altro spesso anche gratuiti e inutili. È sembrato un po' la gara dell'anno scorso, l'ultima di campionato, quando abbiamo giocato senza Mariota, in cui tutti si aspettavano che avremmo corso pesantemente, invece abbiamo lanciato per sorprendere i nostri avversari con i risultati. Il cane già non gradisce la nostra trasmissione, come potete
no,
dire.
È qua che mi sta guardando, come dire, con chi cazzo parli? Sono io qua.
Dicevamo, ha sorpreso un po' tutti anche questa volta il nostro offensive coordinator, che però non è più Robinski, però cambia l'offensive coordinator ma i risultati sono sempre gli stessi. Diciamo
Sì.
che comunque, insomma, Tunnel sì, ha molte attenuanti, anche perché da Ryan Tunnel non si può pretendere chissà che cosa. Voglio dire, non ha fatto il mostro fino adesso, in carriera è stato sempre un buon quarterback, non possiamo pretendere che adesso risolva tutti i nostri problemi da un giorno all'altro. Però sta di fatto che se non andremo ai playoff, adesso ne parleremo di questo, però sarà anche per partite come questa dove almeno dovevi provare a vincerla in un'altra maniera, anche perché come hai detto tu, se c'era bisogno di aspettare il quarto quarto per iniziare a correre, per fare la cosa che era più logica, questi sono tanti problemi che poi accumulandosi nel corso della stagione ti fanno perdere terreno nei confronti degli avversari.
Certamente, noi abbiamo un punto di forza grandioso che è Derrick Henry. E mi spiace per quelli che lo vedono un po' come un rischio di tornare al vecchio gioco fisheriano, run, pass o una cosa di 20 anni fa. Però noi abbiamo Derrick Henry che si carica le due linee offensive più i linebacker, se li mette in spalle, li porta avanti 7-8 yard come minimo. Quindi devi usarlo. Gli avversari devono temere Derrick Henry, come quando giochi contro i Patriots temi Tom Brady, quando giochi contro Carolina temi McCaffrey, e quando giochi contro i Titans devi temere Derrick Henry. Lasciare fuori Derrick Henry pensando di sorprenderli è stata una grandissima cazzata. Tu rinunci al tuo giocatore migliore perché pensi di sorprenderli. Quindi da domani la Juve lascia fuori Cristiano Ronaldo. Ah no, l'hanno già tirato fuori, è vero. Vabbè, da domani l'Italia lascia fuori Vialli e Mancini, per dirne una vecchia,
Come vedete, è sempre molto aggiornato il nostro vecchio.
Rinuncia a vincere il Mondiale del 90. Ecco, tutto qui.
Anche se Vialli giocò maluccio il Mondiale del 90. Vabbè, ma
No,
questo è un
beh,
altro
però.
discorso. Sì, detto questo, bisogna anche tenere presente che la situazione per l'attacco non era delle migliori, visto che già avevamo problemi nell'offensive line, si sono aggiunti alcuni infortuni. E come se non bastasse, contro Carolina abbiamo perso anche Butler. Tra l'altro, una proprio sfigata questo sfigato, questo infortunio,
Sì.
perché l'anno scorso non ha fatto niente. È partito maluccio anche quest'anno. Aveva cominciato a risvegliarsi anche catturando qualche pallone interessante. Adesso si va a far male. E qui si va a innestare la domanda che ci ha fatto sul gruppo Gaetano, il quale ci dice: il calendario non è proibitivo. Ma se non fai adesso 4 su 4 contro gli avversari di Division, non vedo chance, giustamente. Il problema è che se non rimpiazzi Butler con qualche free agent di livello e non prendi un'altra guardia, dato che sono tutti infortunati, è inutile anche provarci. È vero, è verissimo. Il problema è che per quanto riguarda le guardie, la situazione è proprio disperata, anche perché quelle poche che sono rimaste non offrono garanzie. Già prima l'offensive line al completo era un disastro, figuriamoci adesso. E per quanto riguarda Butler, sì, c'è Adoree' Jackson, però Adoree' Jackson al momento ricorda molto Mariota, cioè buone potenzialità, ma siamo sempre a livello rookie come esperienza per tanti motivi.
Commette tanti errori, c'è da dire che in tutti i nostri cornerback alternano flash di giocate
È vero, è vero.
incredibili a errori un po' marchiani. Noi siamo una squadra contro cui lanciare conviene, purtroppo gli avversari trovano gioco facile spesso a attraversare tutto il campo e mettersi nelle condizioni migliori per segnare. Poi, quando il campo si accorcia e non hanno più a disposizione le 50, le 60 yard, ma entrano nelle nostre 30, le nostre 20, fanno un pochettino più fatica, magari perché non c'è tutto questo spazio per lanciare, le difese sono schiacciate. Però purtroppo a livello di cornerback, sì, c'è Adoree che speravamo sinceramente di meglio da lui, speravamo in un anno della consacrazione, invece è ancora lì che veleggia tra l'insufficiente e l'appena sufficiente. Purtroppo gli altri, tutti, Logan Ryan, tutti quanti sono insomma incostanti, e questo crea gioco facile agli avversari.
Sì, anche se diciamo che
Certo.
forse Adoree' è il più scusabile dei nostri cornerback perché è il meno esperto, d'accordo, è già al terzo anno, però voglio dire, rispetto a Logan e a Butler che hanno le mani ingioiellate, forse lui è un pochino più perdonabile. In questi anni, se andiamo a vedere, ha fatto più lui degli altri due, che l'anno scorso sono fatti una bella dormita. Però, voglio dire, il reparto cornerback ormai da secoli è il nostro reparto più debole.
Nel
Quello
tallone
che
d'Achille dei Titans, sì.
infatti sono anni che ormai nei momenti difficili anche la squadra più debole, nel momento più disperato, inizia a lanciare sui lati sperando che le cose vadano bene. Comunque, insomma, sarebbe necessario un free agent per sostituire Butler. Vedremo J-Rob che cosa riesce a fare, però sinceramente trovare un free agent di livello che venga a Nashville la vedo un po' dura, però non si sa mai, bisogna anche vedere cosa gli puoi offrire. E poi su questa si innesta la seconda domanda che è di Gabriele, che ha saltato la scorsa puntata, qui invece è tornato, per fortuna nostra, e dice: sono d'accordo con Gaetano, mi sembra che ogni stagione, almeno le ultime tre, siamo sempre sull'orlo del volerci provare fino alla fine. Oppure provare a ricostruire l'anno successivo. Non capisco la strategia di J-Rob. Sì, è vero che negli ultimi stagioni ci siamo ridotti alle ultime giornate, nelle ultime due in particolar modo, e abbiamo esagerato perché, soprattutto nella penultima stagione, quella in cui poi siamo riusciti ad andare ai playoff, siamo andati per il rotto e la cuffia, ma potevamo andarci con un po' più di attenzione, con almeno un paio di week d'anticipo, non so se ti ricordi. Però
Sì.
riguardo al fatto che ogni anno proviamo a ricostruire l'anno successivo, ma non direi, sì, cambia qualcosa, però non è che ricominciamo sempre da zero. Abbiamo avuto una base in questi ultimi 3 o 4 anni, poi chiaramente abbiamo cercato di migliorarla, a volte ci siamo riusciti, a volte no, però credo che ci sia una base sulla quale ormai da un po' di tempo si lavora. Poi chiaramente il draft aggiunge sempre sangue fresco, qualche giocatore interessante.
Sì, la base c'è, però devi considerare che se non vinci, i giocatori che si ritengono vincenti o chiedono e ottengono aumenti di stipendio clamorosi e poi dopo devi vincere o te ne devi privare, oppure vogliono andare in una squadra che gli garantisca di fare qualcosina di più, insomma, di provare ad arrivare ai playoff con un po' più serenità, che non giocandosi sempre delle partite in
Però
merda
negli
come
ultimi
facciamo
due o
noi.
tre anni questo non è successo, anche perché non è che ci fossero giocatori nei Titans che potevano pretendere chissà cosa. Mentre invece quando le cose andavano male ogni anno davamo un giocatore che vinceva il Super Bowl, ti ricordi?
Sì,
Sono
è
le
vero.
cose strane del football. Comunque credo che una base si sia formata, qualche giocatore su cui ricostruire c'è, chiaramente c'è ancora tanto lavoro da fare, serve per esempio tanto per un quarterback, una cosa da niente, perché Tannehill difficilmente potrà essere il futuro di questa squadra, però dei giocatori da cui ripartire ci sono, poi è chiaro.
Sì, ci sono, ma ricordiamoci che i running back hanno una breve scadenza, soprattutto quando li utilizzi come workhorse in questo modo. Quindi Henry non potrà fare tanti anni a questi livelli.
Certo.
O gli diamo una offense capace di segnare davvero tanti punti e di portarci avanti, oppure ce lo siamo bruciato anche lui.
Certo,
Cioè abbiamo una cattedrale nel deserto, quest'uomo qui.
certo. Come abbiamo visto poi, adesso parliamo dell'altra partita contro Kansas City, gara in cui siamo partiti maluccio, si pensava di andare incontro a un massacro, anche perché ci sono stati altri errori come quelli di Sacco, perché prima dell'infortunio era micidiale, adesso è un evento quando riesce a piazzare il field goal, e questo forse perché è tornato troppo presto. Qualcuno dice che non sia ancora, sia fisicamente pronto, ma ancora non al 100% della condizione. E può anche darsi, perché fino ad oggi quale problema ci aveva dato Sacco? Assolutamente nessuno. Aveva
Nessuno,
sbagliato ogni
anzi,
5, ogni 6 di media di field goal, seppure.
proprio contro Kansas City, mi ricordo un paio
Il
d'anni
suo
fa
esordio,
ci ha
con
portato.
cui, esatto, da cui veniva la vendetta dell'ex, piazzò, se non sbaglio, 3 o 4 field goal
Sì, di cui quello
importantissimi.
vincente alla
E
fine
poi
della
ha fatto
partita.
sempre molto bene, soprattutto se consideriamo che ha raccolto un'eredità non da poco, perché ha dovuto rilevare quello che è stato fino a quel momento il miglior kicker della Lega, il compianto Rob Bironas, che ha fatto cose che con noi ha fatto cose straordinarie. Scusatemi se apro una parentesi. Chissà come sarebbe andata l'ultima stagione playoff di Fisher se alla fine del secondo quarto gli sul 7-0 gli avesse fatto calciare quel field goal che non gli fece tirare perché si era alzato il vento. E qui chiudiamo la parentesi prima di.
Porca miseria. Perché
Vabbè,
dobbiamo farci male in
sì,
questo modo?
infatti,
Dai, mi faccio
infatti.
un panino con la bresaola,
Quel
per
meglio.
tirarmi su.
Dicevo, partita con Kansas City, tornando all'argomento, cominciata molto male, poi pian piano la difesa ha preso, come sempre, la misura dei nostri avversari e soprattutto è salito in cattedra, ne parlavamo poc'anzi, Derrick Henry, il quale da vero e proprio trattore umano si è portato via difesa, backfield e tutto quello che c'era di Kansas City, ci ha permesso di rientrare in partita, a volte anche di andare in vantaggio, e certo, affrontavamo una squadra di un certo livello, quindi non era facile contenere, tanto è vero che c'è stato qualche coinvolgimento di fronte, fino all'ultimo drive in cui un Tannehill discreto durante la gara, un Tannehill che rispetto alla partita contro i Panthers ha fatto vedere cose buone, non cose eccezionali, però cose che hanno dato all'attacco una sicurezza che, va detto, prima della sua promozione a titolare non sempre c'era, mettiamola così. Tannehill che poi ha guidato la squadra in un ultimo drive molto coraggioso, nel quale si è preso anche dei lanci molto importanti, con i quali rischiava di prendersi a sua volta anche le colpe di un'eventuale sconfitta. E poi, insomma, alla fine, dopo il touchdown, grazie al quale siamo passati in vantaggio, c'è stata la magia di Kalua, questo ragazzo che ha bloccato il field goal sul drive successivo di Kansas City, permettendoci di vincere. Sì, è stata una vittoria determinata, ancora una volta dalla prodezza di un singolo, però il football è anche questo, prodezza dei singoli in determinate situazioni,
Certo.
come quelle in cui si va a calciare un field goal. Sì, deve collaborare tutto lo special team, però poi è quello che va a prendere la palla, a bloccare la palla, il protagonista, giustamente. E in queste è come un calcio di rigore, come un calcio di rigore. Contano solo due giocatori lì, uno è bravo e l'altro no. In questo caso Kalua è stato veramente bravo e ci ha dato una vittoria che abbiamo meritato, sia per l'ardore con cui abbiamo giocato, sia perché, insomma, alla fine abbiamo disputato una gara alla pari contro una formazione tecnicamente superiore alla nostra.
Sì, molto più organizzata, con un head coach che il nostro gli può
Vabbè,
solo legare le scarpe.
non è neanche il caso di farlo
Accidenti.
questo paragone.
Certo, tu parlavi delle giocate dei singoli. Chiaramente, quando la squadra gioca bene, il singolo forte è nelle condizioni di creare una giocata decisiva. E lì sia Kalua, sia Derrick Henry, anche Tannehill nell'ultimo drive, se non sbaglio, ha chiuso un quarto e 17, mi
Esatto,
pare che
sì.
sia stato. Insomma, e poi Evans, insomma, tutti quanti hanno
Ecco, sì, adesso.
giocato in modo meraviglioso e hanno tirato fuori la giocata giusta al momento giusto. Sono cose che capitano raramente, però capitano quando te le vai a cercare. Era un attacco temuto. Una difesa che soffriva le corse, quindi noi abbiamo corso, che è il nostro punto di forza, gli abbiamo tolto tempo dal cronometro perché correre toglie tempo all'attacco avversario e fa rifiatare la tua difesa, e per una concatenazione ovvia di cause siamo riusciti a contenerli e a piazzare il colpo finale, grazie a due giocate, due o tre giocate decisive. Però è così che si vincono le partite e probabilmente anche i Super Bowl. Ci vogliono la corale deve essere grandiosa e poi alla fine ci vuole l'assolo in grado di mettere a segno il punto definitivo.
E comunque è stata una partita che si è vinta perché si è fatta la cosa più semplice: si è data la palla a Derrick Henry, il quale ha fatto 23 portate per 188 yard, con una media di 8,2 yard ogni volta che gli hanno passato la palla. Rendetevi conto, 8,2 yard, praticamente faceva un drive da solo,
Un primo
di
down alla
media,
volta
sì.
prendeva.
E ne ha fatto uno di 60, ha fatto un touchdown, se non ricordo male, di 68 yard, Insomma, è stata fatta la cosa più semplice. Io non sono tanto d'accordo con l'idea di mettere su una squadra tipo vecchia FC South, ne parlavi prima tu, però è anche chiaro che in tempi di vacche magre non si può essere molto schizzinosi. La stagione, la nostra stagione, è una stagione molto difficile, come lo sono tutte le stagioni in cui devi rinunciare al quarterback titolare e non per infortunio, è ancora peggio perché l'infortunio, vabbè, dice è capitato, ma è molto peggio quando invece ti rendi conto che devi rinunciare perché credevi in lui e hai fatto una scelta, diciamo così, sbagliata. E niente, quindi non bisogna essere schizzinosi. Se per il momento questa è la cosa migliore da fare, sarà un football brutto da vedere. Sicuramente non è il football su cui possiamo basare il nostro futuro, però da qui alla fine del torneo possiamo provare ad andare avanti così. Tutto è tutto grasso che cola alla
Certamente.
fine. Questa vittoria contro Kansas City è una vittoria estremamente pesante.
È importantissima e ti pone in fiducia in vista del bye, durante il quale puoi lavorare bene e puoi affrontare per ben quattro volte gli avversari di Division e lì puoi andartela a giocare dappertutto. Chiaramente questo è stato un segnale importante dal punto di vista della gestione dei giochi e della offense. Insomma, avere un running back che costringe la difesa avversaria a mettere un run stopper in più e al tempo stesso un quarterback che quando serve non abbia paura di tagliare il campo e di cercare delle
Ecco.
finestre anche strette, ti mette in una buona posizione. Tu parlavi di vecchia maniera, io non temo il gioco vecchia maniera, temo il fissarsi solo su un tipo di gioco, solo sui lanci come avevamo fatto contro Carolina e non era il caso, perché il campo, come si è visto, lo percorre molto più rapidamente Henry che non Tannehill coi lanci. Solo corse no, solo lanci no, però si può trovare la soluzione adeguata.
Tra l'altro c'era qualcuno che diceva, parlo di qualche mio amico americano, e qui si potrebbe aprire un dibattito infinito, e diceva, sì, va bene, tanto di cappello Derrick Henry, sappiamo tutti quanto vale, ma mi chiedo perché certi giochi di lancio non sono stati mai chiamati prima con Mariota. Bella domanda questa, soprattutto considerando che Mariota, anche il più estremo dei suoi detrattori non può negare il suo coraggio, voglio dire, non si è mai tirato indietro. Non è certo stato lui a cambiare
Sì.
qualche chiamata. Allora, perché il nostro offensive coordinator con lui certe cose non le ha mai provate? Non credeva nel giocatore? O lo vedeva
Guarda,
tatticamente inadatto? E va bene, sono questioni ormai accademiche, però è una domanda che ha una sua logica questa.
la verità la sanno solo loro che erano in campo e in sideline. L'impressione che ho io è che l'offensive coordinator, tra un errore marchiano e una partita indovinata, sia sempre inadeguato, ma tutto sommato è cresciuto nel corso del tempo. E quello che adesso sta gestendo Tannehill è un offensive coordinator molto più esperto di quello che ha gestito Mariota all'inizio.
Anche perché
E
ha un quarterback più
dall'altro
esperto da gestire,
ha
non
un
dobbiamo
quarterback più
dimenticarlo.
esperto, certo, che vedrà molto meglio certe situazioni, soprattutto sui lanci, perché Tannehill di carriera è stato uno che ha sempre avuto una pass happy offense. C'è da dire che probabilmente tante volte Mariota è stato troppo lento a liberarsi della palla e a rovinare il gioco. Quindi in certe circostanze in cui avrebbe potuto scaricare rapidamente, è stato lento a leggere, non è stato in grado di vedere l'uomo libero e si è preso un sack o ha tentato la mezza corsetta da 2 yard, quando invece la giocata da fare era tutt'altra. Quindi la verità è un po' nel mezzo. Tanney l'ha fatto crescere Smith e Smith ha fatto crescere un pochettino il gioco della squadra.
Certo, c'è da chiedersi se già così il gioco aereo fila meglio con un tunnel che non è fenomenale, chissà cosa ci sarebbe stato da noi se Mariota fosse riuscito a decollare, se il Papa avesse preso il volo. Comunque, vabbè, sono questioni accademiche queste. Tornando alla realtà, ricordiamo che oltretutto la vittoria contro Kansas City è stata molto pesante perché è scesa in campo una squadra decimata in quanto mancava, se non ricordo male, Jurrell Casey, che è il leader della nostra difesa, se non fosse il leader della squadra, Delanie Walker, la cui presenza ormai non è più certa in campo, è già tanto averlo recuperato quest'anno, che insomma è sempre un bel aiuto. Mancava Corey Davis, mancava una pedina tatticamente importantissima per la nostra difesa, quale Jayon Brown, e mancava il già citato Malcolm Butler. Diciamo che è una bella sorpresa, almeno al momento, questo Firkser, che non è fenomenale, però insomma, come tight end dimostra di saper fare qualcosa. Infatti, ha fatto anche un touchdown in questa partita. C'è una media, se non sbaglio, di 11 yard in questa gara contro Kansas City per 3 ricezioni, se non ricordo male. Non ha giocato male Khalif Raymond, che ha fatto solo una presa di 52 yard. Ci sarebbe da discutere sulle Sean Sims, che non è certamente il cornerback dei sogni, però insomma abbiamo gestito una gara molto molto difficile, siamo riusciti a vincerla anche grazie a questo calo che, tra l'altro, se andate a rivedere l'azione, è stato tecnicamente impeccabile, cioè si è coordinato molto bene al momento in cui ha dovuto stappare il pallone.
Ha avuto un tempismo eccezionale. Ho riguardato l'azione 20 volte al rallentatore, frame per capire se fosse partito in anticipo rispetto allo snap. E devo dire che, guarda, non sono arrivato a capirlo. Secondo me è partito insieme allo snap, è andato con una velocità, è andato dietro con una velocità impressionante. C'è stato un difensore che ha provato a trattenerlo per la maglia, ma non ci è riuscito, tanto che era veloce e agile, Calu. È stata una giocata, probabilmente dopo il Music City Miracle, una delle più belle giocate che abbiamo mai
Sì,
visto,
infatti c'è chi ha
più
parlato di nuovo
emozionanti.
Miracle, c'è chi ha parlato di nuovo Miracle, vabbè, anche se non è assolutamente paragonabile a una finale
Sì.
di conference come quella in cui ci fu il vero miracolo, ma comunque il discorso è un altro. Il discorso è che sono tanti anni che lavoriamo per migliorare il nostro special team e finalmente qualcosa si è visto, anche se nel ritornare il pallone c'è ancora tanto da fare e speriamo che Sakop torni al più presto in condizione. Tra l'altro, ci sarebbe da chiedersi, visto che Sakop non sembra essere ancora al top, quanta fiducia c'era nel suo sostituto per far ritornare Sakop così presto.
Ma non vorrei che, siccome tutti i nostri kicker quest'anno hanno avuto problemi più o meno gravi, non vorrei che il problema di fondo sia anche nella dinamica tra long snapper, holder.
Potrebbe.
Tante volte, sai, manca quell'affiatamento, quel tempismo, quel modo di posare la palla in modo che sia perfetta per il calcio che deve avvenire. Sai, sono tanti minimi dettagli che a noi sfuggono perché alla fine guardiamo solo field goal, good o no good, tutto il resto ci sfugge. Magari c'è qualcosa lì in mezzo su cui lavorare. Di certo Sakop non ha entusiasmato come risultati ottenuti. Speriamo che andando avanti abbia questa settimana di riposo per lavorarci sopra e riposare anche un pochettino la gamba. Vediamo se quando rientra non sarà tornato quello di prima, perché ne abbiamo davvero bisogno, che alla fin fine siamo
Assolutamente.
5-5, quattro partite di divisionali da giocare, è inutile far finta
Nella FC South
che non
come il più
speriamo.
possibile, quindi voglio dire.
Indianapolis è appena andato a perdere a Miami, se non sbaglio, con Miami. Con chi ha perso Indianapolis? Beh, insomma, una partita ridicola, insomma, una sconfitta che probabilmente loro non si aspettavano.
Sì, beh, insomma, sono una squadra dell'FC South anche loro.
Appunto.
Comunque, diciamo che in queste ultime gare la rivelazione, diciamo dall'inizio del torneo, ecco, la rivelazione è stato un po' questo Rashaan Evans, che lo scorso anno è partito un po' in sordina, ha fatto un anno da rookie abbastanza normale ma non entusiasmante, adesso invece sembra dare ragione a J-Rob che lo prese. insieme a Coach Peace, che sta facendo tantissimo per noi, sta emergendo e non è poco, considerando che in difesa abbiamo già, insieme a Brown, a Landry, un buon backfield. Aggiungere un altro
Sì.
giocatore sarebbe veramente un'ottima mossa, considerando che poi alle loro spalle, alle spalle dei tre linebacker, abbiamo già due muri come Vaccaro e Bayard.
Sì, sta giocando benissimo Evans e anche Landry lo vedo
Sì,
portare molta pressione, sta
Landry già
crescendo.
l'anno scorso però si era fatto vedere abbastanza attivo.
Sì, quest'anno, certo, l'anno scorso aveva davanti due mostri sacri che poi si sono ritirati. Chiamato in causa in modo un po' più costante quest'anno, si sta dimostrando davvero capace di portare una buona pressione. Sempre meglio, era partito male, tutta la nostra pass rush era partita malino, però adesso vedo che stanno lavorando sempre meglio. E domenica adesso avevamo contro un signor quarterback con dei signori ricevitori. E siamo riusciti a mettere le secondarie nella condizione di non affondare, di non annegare del tutto, cosa che sarebbe stata molto facile. E il buon merito va a chi ha giocato sicuramente, a chi ha sostituito Casey, a chi ha sostituito Brown, ha giocato molto di più Woodyard, ho visto, e alla pass rush che è stata molto forte. Anche Simmons, pur non avendo messo giù grandi numeri, porta
Certo,
sempre tanta
certo.
pressione.
Beh,
Fa
comunque non ci
sempre.
dimentichiamo che è sempre un rookie Simmons, quindi ci vuole anche
Sì.
lì molta pazienza.
Ha una grande energia, tante volte si fa imbottigliare, sbaglia, però quando riesce ad andare bene all'uno contro uno fa collassare il suo lato della tasca ed è lì che molto spesso Landry riesce a infilarsi, quindi è una buona aggiunta, sta crescendo molto bene. Speriamo
Sì.
che in queste ultime settimane sia sempre più costante.
Del resto ha avuto un avvio abbastanza, diciamo, sui generis, perché sappiamo che, insomma, ha saltato molte partite, è ritornata a stagione in corso, in un momento tra l'altro molto delicato, perché c'è stato l'avvicendamento Mariota Tannehill, che sono cose che, anche se riguardano l'attacco, poi finiscono per, diciamo così, colpire un po' tutto lo spogliatoio. E vedremo, adesso ci vuole pazienza. Tutto bene, allora no, perché ci sono anche i lati dolenti e sicuramente il giocatore che più ha deluso, lasciamo stare Mariota che è un discorso a parte, però il giocatore che veramente ha più deluso finora è stato, incredibile davvero, fino a 2 anni fa non l'avremmo mai pensato, Taylor Lewan, che anche nella gara contro Kansas City ci ha creato molti problemi, è stato protagonista di 3 penalità tanto pericolose quanto gratuite, quanto inutili oltretutto, e difatti poi negli spogliatoi ha fatto atto di contrizione, ammettendo comunque di non essere in forma, e non è poco questo se consideriamo che in tutto il nostro roster Lewan ha già collezionato, nonostante abbia giocato molto di meno. Abbiamo giocato, se non sbaglio, solo 6 partite in questa stagione, 4, no, 9 penalità, molto pesanti, che si vanno a concretizzare in ben 69 yard perse. Numeri impietosi, soprattutto nei confronti di un giocatore dal quale, ripeto, 2 anni fa non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere, perché almeno fino a 2 anni fa lui era il leader dell'attacco, non era Mariota, non era Henry, era lui il leader dell'attacco, oltre che il leader della linea, ed era forse anche, insieme a Casey, l'uomo immagine dei Titans, e nessuno si sarebbe mai aspettato un crollo simile da parte di un giocatore che sì, ha avuto una stagione anomala perché ha saltato alcune partite, questo è vero, ma non le ha saltate per infortunio, attenzione, c'è una bella differenza tra squalifica e infortunio. D'accordo, anche la squalifica ti fa stare lontano dal campo, può essere un'ammazzata se.
Mannaggia.
Rieccoci qui, soliti problemi tecnici, frusteremo quelli della produzione. E del resto, quando i nostri sponsor, che ricordiamolo, sono lo shampoo di Glauco e la camiceria cinese di Angelo Chiello, non ci passano i soldi, più di tanto non possiamo fare. Dicevamo, non ci saremmo aspettati fino a 2 anni fa questo crollo da parte di Taylor Lewan, che sì, saltato molte partite, le ha saltate per una squalifica che di certo a livello morale non gli ha fatto bene, ma quest'anno infortuni grossi non ne ha avuti. E quindi almeno fisicamente dovrebbe esserci, invece non c'è neanche fisicamente, irriconoscibile.
Sì, io non capisco se sinceramente lui voglia strafare perché sente il peso, sente la pressione di dover fare qualcosa lui, visto quello che è successo con Mariota, visto il fatto che la offense è sempre un pochettino sotto i riflettori per lo scarso rendimento. Oppure se davvero gli avversari hanno cominciato a pensare che se attaccano dal lato di Lewan entrano più facilmente, quindi lui è costretto a commettere più falli. Dovrebbe avvenire il contrario, visto che il resto della linea è francamente di un livello, almeno sulla carta, molto inferiore a quello di Lewan. Gli avversari dovrebbero accanirsi su Ben Jones, piuttosto che su Saffold, piuttosto che sul lato destro. Invece no, Lewan gli sta facendo più favori lui agli avversari di quanto non se ne facciano da soli, praticamente.
Sì, no, ma comunque
Strano.
un tempo andava in maniera completamente diversa, cioè era l'unica parte dell'offensive line da cui non provavano a penetrare perché sapevano che non era assolutamente
Infatti,
possibile.
quindi visto che non penetravano, ha pensato di lui di regalargli un po' di yard, probabilmente, non lo so, ha detto, ragazzi, coinvolgetemi in qualche modo, se no mi sento solo.
Sì, no, ma è stato veramente una cosa, cioè è veramente incredibile, soprattutto se consideriamo che la squalifica non può essere una scusante, visto che la crisi era cominciata già l'anno scorso. L'anno scorso anche è stato pessimo da parte di Taylor Lewan. E guarda caso, come abbiamo già ricordato varie volte, magari è una coincidenza, speriamo che sia così, però è cominciato, guarda caso, tutto dopo aver ottenuto l'adeguamento contrattuale che lui chiedeva.
Sì, io non credo tanto a queste cose qui sui contratti, che quando uno ottiene i soldi poi si tira indietro. Anzi, a maggior ragione, penso che
Anche
Lewan sia
perché
un giocatore
giochi.
motivato.
Giochi in linea non è che sei il running back che puoi prendere la palla e andartene sugli esterni e provare a uscire dal campo limitando i danni. In linea ogni snap è una battaglia, quindi devi combattere se non vuoi soccombere anche fisicamente, se non le vuoi prendere.
Sì, trovo anch'io molto, tutto molto strano. Probabilmente non è tranquillo, non gioca serenamente, o i problemi che si trascina dietro la linea per la mancanza di, come si dice, di amalgama, il caro vecchio amalgama che nominiamo tutte le puntate. Purtroppo tra infortuni, nuovi arrivi, vecchi che se ne vanno, così probabilmente la linea non è quel gruppo unito che tutti spererebbero, ma è un po' un gruppo di singoli messi insieme che poi
Certo.
cambiano molto spesso perché tra infortuni e squalifiche e tutto quanto, e quindi probabilmente lui si spinge sull'acceleratore in modo errato perché non ha la serenità necessaria per fare le giocate che vorrebbe.
Sì, chiariamo.
Oppure, più semplicemente, è stato a uno stage sulle nuove regole tenuto da Angelo Chiello e allora ho capito come funziona la cosa.
Sì, no, comunque ecco, dobbiamo anche dire che nessuno pretende che lui da solo faccia andare bene tutta l'offensive line, ci mancherebbe altro. Però 3 o 4 anni fa, quando la nostra offensive line era messa malissimo, lui comunque era un muro invalicabile. Poi dal resto dell'offensive line passava chiunque. Però quando giocava accanto a Levine, per fare un esempio, Levine era un pezzo di era il buco del formaggio Gruviera, ma comunque Lewan non lo spostava nessuno. Adesso invece Anche tatticamente non sa più cosa fare. È vero che quando hai accanto gente come sa, vabbè che Saffold era anche infortunato all'ultima partita, quando hai accanto gente così, più di tanto non puoi fare, però almeno dalla tua zona sul tuo lato garantisci una certa protezione. Invece questa protezione non c'è più, è venuta meno. Tanto è vero che adesso sì, neanch'io credo all'ipotesi che voglia addormentarsi dopo aver ricevuto l'adeguamento contrattuale, però sta di fatto che nell'ultima partita il pubblico ha cominciato a rumoreggiare.
Sì, purtroppo sì. Sono da quando abbiamo avuto De Marco Murray, che la nostra linea è fantastica in run blocking ed è un po' sotto la media nel pass protection. Probabilmente è anche una questione di coaching, di continuità negli schemi, nel blocco di zona, di queste cose qua. Sai, c'è anche da dire che come per il quarterback, probabilmente anche per le linee non sia una gran bella cosa cambiare ogni anno playbook, cambiare ogni anno tipo di chiamate, cambiare ogni anno tipo di gioco, di schemi. Quindi voglio dare un minimo di, come si dice, di giustificazione a Lewan e compagni per lo scarso rendimento. Certo è che 69 yard di penalità in quelle poche partite che ha giocato, un singolo sono tante. Se tutti
Sì.
facessero come lui, ragazzi, faremmo due safety a partita.
Sì, e poi è vero che non è bello cambiare ogni anno i gameplay, però è anche vero che alla fine con offensive coordinator anche peggiori di Smith, perché ne abbiamo avuti anche di peggiori di Smith, anche quando c'era Coach Wiseman, per dirne una, lui ha fatto grande, era uno dei pochi che usciva dal campo fra gli applausi, non lo si vede neanche più, come dire, deciso come una volta. È successo qualcosa, cosa non lo sappiamo. Però, ecco, ricordo Gaetano che diceva che lui l'anno prossimo, se non sbaglio, adesso vado a memoria, però se non sbaglio, ha 18 milioni garantiti. E sai,
Sono
sono decisi,
tantini, eh?
sono tantini, soprattutto per uno che ormai è grande solo sulla carta, voglio dire, al momento. Bisogna, un giocatore così va assolutamente recuperato, altrimenti. Sai, tutti questi soldi per uno che si lascia passare, qui bisogna considerare anche il lato economico.
Lì, infatti, è quello che all'inizio dicevamo. Siamo lì tra il rifondare e andare all in per essere una contender. E lì bisogna decidere, se paghi Lewan devi andare all in, devi buttarci dentro tutto, prendere dei giocatori che valgano i playoff e andarteli a giocare. Se paghi 18 milioni di dollari per un tackle, per quanto sia il tackle più importante perché è quello dal lato cieco, insomma, devi andare con giocatori con ruoli completi in tutto il roster. Devi completare i cornerback e prenderne almeno uno che sia uno shutdown corner. Devi completare il reparto ricevitori, devi completare le linee, devi completare il reparto safety che se si infortuna uno tra Bayard e Vaccaro siamo nelle praterie. Insomma, c'è tanto investimento da fare e ci sono tanti rinnovi anche in scadenza. Chi è che l'ha detto in questi giorni? Forse Marco. Abbiamo tanti giocatori che vanno in scadenza e tanti altri che hanno stipendi altissimi il prossimo anno. Bisogna prendere una decisione.
Certo, è una decisione, ovviamente andrà presa anche per il problema del quarterback, perché è chiaro che se andiamo ai playoff, se riusciamo ad andare ai playoff, Tane l'anno prossimo rimane titolare, a meno di clamorose sorprese. Su questo non ci sono dubbi. Se continua a guidare bene la squadra, potrebbe comunque rimanerlo. Però onestamente, dipende da quello che vogliamo fare, perché se tu vuoi una squadra che vada semplicemente a trovarsi il suo posticino ai playoff, allora fai l'all-in su Tannehill come quarterback e speri che possa continuare a dare una geometria sui lanci a una squadra impostata tutta su Derrick Henry. Ma se quello che ha detto la nostra proprietaria, Amy Adams, non è una fesseria, se veramente si vuole costruire una squadra che diventi col tempo una contender, con tutto il rispetto, non può essere Tannehill il giocatore, e allora devi decidere ci vuole un signor quarterback se vuoi diventare una contender. Ora, a meno che non riesci a mettere le mani su un top quarterback, che al momento mi sembrano tra l'altro tutti blindati, e né un top quarterback verrebbe così a Nashville tanto per. E allora devi andare al draft e anche lì riparte la lotteria.
Ma lì
Perché?
infatti l'operazione secondo me su Tannehill è stata fatta in quel senso lì. Tieni Tannehill per 2 o 3 anni, ha dimostrato Tannehill di poter giocare titolare e di essere anche un buon livello, perché vincere con Kansas City in questo modo qui vuol dire essere un buon quarterback di livello. Con Tannehill per 2 o 3 anni hai tempo di fargli crescere un rookie.
Ma intanto lo devi prendere il rookie, eh? Cioè, si
Lo so,
tratta
lo
comunque di
so.
andare nuovamente al draft, prendere un giocatore, avere pazienza per te e poi sperare che dopo 1 o 2 anni, quando lo lanci, rispetti le pretese, le promesse, perché se no
Certo.
sono 2 anni che hai buttato nel cesso praticamente. Beh, ma soprattutto butti nel cesso tutto il tuo futuro. Oltretutto, poi non dimentichiamoci che molto dipende anche dal pick che hai, perché il quarterback buono non sta ad aspettare te. Ora, io credo che questa squadra possa chiudere la stagione con un record, diciamo 7-9, 8-8, se tutto va bene 9-7. Comunque, non credo che arriverà a scegliere tra le prime squadre. Ora, non è che tutti quelli che stanno davanti a te scelgono un quarterback, però. Non parliamo neanche del running back, che ce ne sono a bizzeffe da prendere anche al secondo, al terzo giro. È una scelta molto, molto delicata da fare.
Eh sì, lì bisogna lavorarci su, però mi sembra che la direzione sia quella. Scartato Mariota, siamo andati oltre, Tannehill è un discreto quarterback, non, liberi secondo me non ne trovi di
No,
migliori,
no, 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 no.
non, se non vai a fare trade o se non vai a strapagare quarterback che alla fin fine non lo valgono, tipo non so, vedi Joe Flacco che è andato a Denver, ma
Sì,
eppure non sta
ma.
avendo grandi risultati. Insomma,
Vabbè, Flacco è più da playoff, diciamo. Comunque sì, beh, il discorso è che i casi sono due se vuoi diventare una contender. O prendi un top quarterback da noi non ci viene, a meno che insieme a lui non prendi altri tre o quattro giocatori di altissimo livello, ma è abbastanza improbabile che questo possa succedere. O se no lo devi beccare al draft, però stavolta non puoi sbagliare, perché già Evince Young. Imposta Fisher non andava bene, Locker fisicamente non andava bene, Mariota non ha mai trovato, non era l'uomo giusto al posto giusto. Adesso basta, adesso bisogna prenderne uno che sappia essere almeno un quarterback franchigia.
Sì. No, il tuo discorso non fa una grinza, ma non si può neanche sperare di indovinare sempre.
Ma neanche di sbagliare sempre, perché questo è il
Sì.
terzo quarterback
Ma
che
indovina
sbagliamo al
solo chi
draft.
vince, Marcello. Solo chi vince ha indovinato. Gli altri, bene o male, hanno sbagliato qualcosa. E quindi purtroppo quello che possiamo fare noi con le nostre possibilità è tenere un buon quarterback, un discreto quarterback che ci farà vincere qualche partita e qualche volta ci farà mettere le mani nei capelli, sicuramente, perché Tanne quando viene eletto ti fa 4 intercetti in una partita
Sì,
e torni a
ma
casa
di
con
fatti
0 punti.
contro i Panthers non ha fatto una grande partita, sono emersi tutti i suoi limiti
Bello,
che si
perché l'hanno costretto a
sapevano.
lanciare troppo. L'hanno costretto a lanciare troppo. Lui ha bisogno di quel running back forte, di quel gioco di corsa forte che costringa la difesa a concentrarsi molto sul box e a lasciargli qualche spazio in più nel backfield. Allora lì Tannehill è un ottimo quarterback, sicuramente si è dimostrato migliore di Mariota nel trovare quegli spazi.
Sì, tra l'altro no, bisogna dire una cosa, che ecco, nella gara contro i Panthers è emerso secondo me un dato interessante, cioè Tannehill ha giocato male e il tifoso medio ha reagito dicendo, vabbè, si sapeva che Tannehill era questo, non è che possiamo pretendere da Tannehill. Vi lascio invece immaginare se una partita così l'avesse fatta Mariota, le polemiche che sarebbero venute fuori.
Guai.
Questo ci ha permesso di andare a giocare contro Kansas City con un Tannehill tranquillo, perché nessuno gli ha fatto passare una settimana di pressioni, critiche e via dicendo, anche perché Tannehill non è che abbia molto da perdere, insomma, è un giocatore che ormai la sua carriera nell'NFL ce l'ha. E quindi da questo punto di vista è stata una cosa saggia sostituire Mariota, probabilmente era una cosa, come abbiamo detto nell'ultima puntata, anche programmata sin da quest'estate, perché adesso a bocce ferme, uno come Tannehill, che ripeto, ha avuto una carriera non esaltante, ma neanche disastrosa, è andato spesso ai playoff con Miami, insomma, ha fatto qualcosa di buono. È strano che decida di venire per fare il backup ai Titans in una squadra tutta costruita attorno a Mariota. Cioè, voglio dire, se tu vai a fare il backup a New England, per fare un esempio magniloquente, vai sapendo che sarà in panchina per sempre, a meno che di infortuni o squalifiche. Tannehill, che ha accettato di venire a Nashville, o era stanco di giocare, oppure ha avuto certe garanzie. Gli hanno detto: tu vieni, parti come backup, ma la prima
Ma
occasione
a
vedrai.
questo punto il dubbio viene anche a me, che non gli sia stato detto: guarda, che l'anno prossimo Mariota va via perché andiamo oltre, ci serve un quarterback che sia titolare per un tot stagioni e nel frattempo cresca dietro di sé il futuro della squadra.
Perché se avesse aspettato l'avrebbe trovato un'altra squadra che gli faceva fare il titolare. Non, certo, non sarebbe andato in un top club, in una squadra da Super Bowl, però un'altra squadra l'avrebbe trovata. Faccio per dire, i Jaguars a stagione in corso l'avrebbero potuto chiamare con i problemi che hanno avuto. Faccio per dire, per fare titolare.
Certo, non lo so, secondo me gli è stato garantito qualcosa, a questo punto do ossigeno alla fiamma delle tue
Anche perché in
polemiche,
passato venivano sempre
delle
presi
tue
backup
illazioni.
quarterback che giocavano peggio di come stiamo facendo noi adesso, che stiamo semplicemente parlando di football. Di botto ne diede uno che è un
Ora,
titolare non a fine carriera. Non si è arrivato un titolare.
Guardando avanti, a parte la moglie di Tannehill, che lo
Vabbè.
sottolineo, è una signora moglie, Tannehill ha 31 anni. Ci sono squadre col quarterback di 37 anni e ancora non si preoccupano del backup o di chi lo sostituirà quando deciderà di smettere. Quindi 31 anni per un quarterback che non ha avuto grossi infortuni, ma solo magari qualche fallimento. Però, ma anche contornato da qualche bel successo, insomma, non sono tanti, sono un'età giusta, un'età della maturità. E Tannehill potrebbe diventare il nostro quarterback per 4-5 anni tranquillamente, se riesce a mantenersi sano, se riesce a far girare la squadra correndo pochi rischi, senza prendersi tutti gli infortuni che purtroppo Mariota invece si è tirato addosso, e magari vincendo qualche bella partita come ha fatto domenica con Kansas City. Potrebbe
Diciamo
arrivare tranquillamente ai 35 anni, vorrebbero dire altre 4 stagioni.
sì, anche se la vedo
Contarlo
dura,
per la fine carriera, perché è
sì,
tutt'altro.
anche se la vedo molto dura costruire una contender con Tannehill titolare, anche aspettando 4-5 anni. È anche vero
Tannehill
che,
titolare, però intanto c'è Derrick Henry vicino, che ti
insomma,
porta
un
via
po'.
tanti dei problemi che ha un quarterback normalmente.
Diciamo che quando c'era Collins, che era veramente lui sì agli sgoccioli della carriera, riuscimmo ad andare ai playoff, ma questo perché? Perché la squadra era impostata sulla combo di corse che era White-Johnson, e anche perché quell'anno, l'anno in cui andammo ai playoff, Collins non subì neanche un sack perché fu protetto a dovere. Poi lui entrava in shotgun al terzo down quando c'erano più di 4-5 yard da guadagnare, faceva il suo dovere e la squadra funzionava. Cioè, però era una squadra ben costruita per quel tipo di situazione.
Sì, funzionava. Certo, secondo me Derrick Henry non ha messo su i numeri da record di Chris Johnson, però per il gioco attuale che è cambiato molto rispetto a quei 7-8 anni fa di cui stiamo parlando, secondo me è addirittura meglio, è più
Sì, anche
pesante, è più...
perché Chris Johnson prendeva la palla e filava via con i corridoi aperti dalla grande offensive line che avevamo. Difatti, quando poi l'offensive line venne meno, e Chris Johnson vide proprio andare a picco le sue statistiche.
Certo.
Lui invece, nonostante tutti i problemi che abbiamo, continua a fare grandi cose perché è un giocatore diverso, e il trattore appunto non aspetta il corridoio se lo crea lui, quindi immaginatevi cosa sarebbe se tornasse a essere grande la nostra offensive line.
Sicuramente saremmo una squadra da 30 punti a partita, abbondanti, e gli altri dovrebbero prevedere di segnarne almeno 31 per cominciare a sperare di portare a casa almeno un pareggio. Non sarebbe male,
Lo so,
eh? Però ti
comunque.
dico una cosa, Glauco troverebbe sicuramente qualche motivo per essere triste lo stesso.
Vabbè, ma lui ormai è tre dal giorno in cui Peyton si è ritirato, non trova più il sorriso, questa è la verità. Questa è la
Chissà quante
verità.
lettere gli ha mandato per comprare i Titans, o anche di
Sì,
venirci a giocare.
no, volevo arrivare a questo punto perché ti ricordi, in passato ogni tanto spuntava fuori la voce di Peyton Manning come general manager, se non nuovo proprietario della franchigia, che ricordiamo che Peyton ha giocato nei mitici Vols di Knoxville, oppure, tant'è vero che poi per un certo periodo fu vicinissimo ai Titans, poi non se ne fece nulla perché ci furono problemi con diri, eccetera. Poi venne fuori anche la voce di Bon Jovi interessato all'acquisto dei
È
Titans.
vero.
Che sembrava abbastanza logico, perché poi sai, Nashville è una città che è una delle capitali mondiali della musica. Da un po' di tempo a questa parte voci di così non ne vengono più fuori neanche nei momenti più difficili come quelli che abbiamo attraversato recentemente. E questo dimostra che evidentemente la proprietà si sta mettendo con impegno.
Sì, sicuramente sono venute meno anche le voci che i Titans avrebbero potuto essere ceduti.
Sì,
Quindi
sì.
quando sei più solido, dai un po' più di propensione verso il futuro, la gente, i giornalisti in primis, smettono di fare allusioni ogni volta che qualcuno con un po' di soldi attraversa Nashville.
Sì,
Sai,
oltretutto poi c'era anche la voce, non so se ti ricordi, che si potesse lasciare Nashville per trasferirsi, c'era chi parlava di una possibile Big River Game con un ritorno in Texas a Houston, invece poi sono tutte voci che tra l'altro furono smentite già sul nascere perché il contratto con la città parla chiaro, ormai siamo a Nashville e siamo contenti di essere lì, però voglio dire, una società solida fa una grossa differenza, perché se noi non avessimo una società solida, probabilmente oggi saremmo con tutti i problemi che abbiamo avuto in una situazione molto più grave. Perché ragazzi, qui siamo ancora in corsa per i playoff dopo che abbiamo cambiato il quarterback, e non è
certo,
una cosa facile questa, eh.
considera che una società solida e anche una dirigenza solida e sicura del posto, almeno nell'immagine, fa una squadra un pochettino più attenta. Quando invece la società è traballante, oppure si comincia a vociferare che a fine anno si cambiano i dirigenti, si cambia il coaching staff, cambiano le cose, i giocatori automaticamente, per la buona metà, vanno allo sbando e comincia a diventare un bengodi di ragazzi
E difatti
strapagati che stanno lì.
l'anno scorso fu solo dopo essere usciti aver fallito l'obiettivo playoff che si iniziò a dire potrebbe andare via l'offensive coordinator, eccetera, eccetera, che aveva fatto schifo,
Certo.
ma fino a quel momento, e anche 2 anni fa. 2 anni fa sembrava che dovesse essere confermato in blocco tutto il coaching staff. Fu solo dopo essere usciti contro i Patriots che venne fuori che Robinski non voleva rimanere, allora non sarebbe rimasto, l'altro se ne andava per raggiunti limiti di età e via dicendo.
Sì, comunque
Quindi,
questa è una buona cosa da parte
sì,
della franchigia.
assolutamente,
Queste
assolutamente, assolutamente.
notizie, questi discorsi si fanno a palle ferme. Tutto il resto riguarda il campo e se ne parla durante l'anno, ma di quelle cose lì prima finisci di giocare e poi ne parliamo.
Assolutamente. Difatti, io poi non mi meraviglierei se a bocce ferme ci fossero altre novità nel coaching staff quest'anno.
Oddio. Quest'anno, insomma, ci vorrebbe proprio un grandissimo finale di stagione da parte
Salvare Smith,
dell'offensive
sì, certo.
coordinator perché si potesse dire che adesso è cresciuto, ha imparato dai propri errori e quindi lo aspetta la stagione in cui verrà consacrato, in cui la squadra avrà assimilato gli schemi e le sue idee, eccetera, eccetera. Ci vorrà proprio un gran finale di stagione.
Certo.
Una doppia vittoria contro Houston, una vittoria contro Indianapolis, una vittoria contro Jacksonville e
Ecco.
poi vedremo con Philadelphia. Giochiamo anche con Philadelphia, se non sbaglio, giusto? Philadelphia.
Sì. Allora, la prossima è contro i Jaguars ed è una partita che, poiché giochiamo in casa, oddio, il fattore casalingo ormai conta poco per noi, perché l'ultimo va detto una cosa, la partita contro Kansas City è importante anche perché l'abbiamo vinta in trasferta, perché praticamente, questo me l'hanno garantito persone che erano al Nissan, era come se si giocasse a Kansas City, c'erano pochissimi tifosi dei Titans, si sentivano solo i tifosi dei Chiefs. Quindi, del resto, quando una franchigia cambia il quarterback, ha tutti questi problemi qui, ovviamente lo stadio inizia a svuotarsi.
Il
Questo
tifoso è demotivato.
certo. Cioè. Allora, dobbiamo vincere la prima partita da affrontare domenica è contro i Jacksonville Jaguars. Una gara direi molto, molto importante, perché questa è una gara che devi assolutamente vincere, anche perché affronti una squadra che è, diciamo, al tuo livello. Poi abbiamo la partita contro Indianapolis, che secondo me sarà lo spartiacque della nostra stagione, perché la tradizione non è favorevole nei confronti dei Colts. Vincere contro i Colts potrebbe anche a livello morale, sai, riaccendere tutto l'ambiente. E poi vediamo un po' cosa succede. Intanto cominciamo col battere i Jacksonville Jaguars, che sono una squadra che non pericolosa, ma che noi possiamo rendere pericolosa, mettiamola così.
Possiamo renderla pericolosissima. All'andata, dal primo loro punt in poi è stato un calvario, ragazzi. Una squadra inguardabile.
Per colpa di chi? Anche colpa nostra. Quindi, insomma, a un certo
Sì,
punto.
no, per colpa nostra, li abbiamo fatti diventare fenomenali noi. Accidenti. Siamo
Appunto.
stati veramente dal fumble sul punt di Adoree' Jackson al loro primo punt è stato uno strazio, un'azione dietro l'altra. Non abbiamo neanche esultato quando Derrick Henry ha segnato su corsa.
Tra l'altro, se non
Quindi.
ricordo male, se la memoria non mi tradisce, giocavano anche senza il quarterback titolare. Era la prima partita senza il
Sì?
quarterback titolare, se non ricordo
Sì?
male.
Era entrato nella partita prima, non aveva fatto male. Questo Minshew era al suo primo start contro di noi, se non sbaglio. E ci ha fatti a fette.
Conosco un altro quarterback che partì molto bene e poi quest'anno è stato sostituito. Vabbè, comunque. Vabbè, siamo in dirittura d'arrivo. Vuoi salutare qualcuno?
Bah, io saluto come sempre tutti i ragazzi dei Tennessee Titans Italia, che è un gruppo meraviglioso dove condividiamo gioie e dolori. Poi un abbraccio particolare a Angelo Chiello, che io lo prendo sempre un po' in giro perché lui ha il fisco intempestivo
Sì, mi unisco
facile.
io all'abbraccio, però un abbraccio molto molto leggero, se no li stazioniamo tutta la camicia cinese
È
che si è
vero, è
comprata.
vero. Poi lui, sai, il suo, come si chiama con i cani? Il suo cerchio prossemico è piuttosto largo, quindi diciamo un abbraccio a distanza di 10 metri, fatto con la paletta delle mosche, ok? Si allunga la mano, gli do una palettata delle mosche, così
Non lo so, non ho mai avuto il piacere di conoscerlo di persona. Io ho conosciuto solamente Glauco di persona, al quale li facciamo come nelle vecchie comiche di Ben Hill, che c'era il vecchietto, gli diamo due bottarelle in testa. Quindi anche Glauco ha una circonferenza, no? Interessante. Comunque, vabbè.
Pensa che una
Allora,
volta l'ho visto fuori a Savona, fuori da una partita dei Pirates di Savona. Ho detto: ma chi è quello lì con il berrettino dei Titans? E poi, dopo un paio di giorni, mi è venuto in mente di scrivere: Glauco, ma tu per caso eri a
sì, ricordiamoci che qualche anno fa è andato a Lucca Games, non Comics and Games, perché i comics ormai purtroppo non c'entrano quasi più nulla, con addosso, questo bisogna dirlo, una maglia dei San Francisco 49ers, che è come se voi siete tifosi della Juventus e andate a Lucca Comics and Games con la maglia dell'Inter o della Lazio o di qualsiasi altra squadra. Vabbè. Va
Ognuno si
bene.
traveste come vuole.
Allora abbiamo finito. Salutiamo
Bene.
adesso i suoi mitici, com'è che si chiamano i cani?
Allora, qui con me adesso c'ho Simba e Greg, poi fuori ci sono Buddy e Maya, al piano di sotto ci sono Nike, Jackie e Sky.
Bene, li
Non so se.
salutiamo tutti quanti, saluto te e niente, allora ci rivediamo tra due partite che saranno fondamentali. Speriamo di imbroccarla, vediamo come prosegue la Ryan Tannehill era, vediamo se entriamo nella Derrick Henry era. Fino ad allora, ciao e Titan Up a tutti, ciao!
Titan Up.